Astronauticast. Astronauticast, stagione 9, episodio 3. Ogni stagione c'è questo episodio infausto, c'è anche il 23 di solito, al 33 non ci arriviamo molto spesso, ma il 3 di sicuro. Io sono Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Questo è Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Questa qua. Molto bene. Oggi è il 20... cos'è oggi? Il 28?
29.
29 di ottobre. E con me c'è non la squadra completa, ma uno torna dopo la pausa estiva e quindi lo salutiamo calorosamente da Modena, Riccardo Rossi.
Credevate di esservi liberati di me, invece no, sono ancora qui. Anzi, dispiaciuto per non essere stato presente nelle prime due puntate del podcast. Comunque i miei soci ho visto che vi hanno comunque intrattenuto, bravi, ma eccomi qua, quindi tornare a rompervi i timpani con le mie cretinate. No, va bene.
Abbiamo cercato di tirare alla lunga per farti tornare, abbiamo fatto due settimane di pausa solo per te. No, non è vero, è perché non ci stiamo dietro a fare tutte le cose che dobbiamo fare e ad avere più di due persone al podcast è un po' complicato ultimamente, ma non demordiamo e speriamo che vi faccia piacere ascoltarci. Ancora finiamo perché siamo solo in tre, c'è Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e vi ricordo che se avete domande o commenti potete usare l'hashtag Astronauticast su Twitter o su Google Plus.
Le domande che volete farci tramite questi hashtag verranno catturate in temporale da Paolo e le metteremo in diretta se ovviamente passeranno il severissimo vaglio del nostro Paolo. A cui devolviamo l'onere di capire se sono adatte al pubblico, ma sappiamo che
io Paolo... seguo la telemetria social.
Esatto.
Chissà se in un'altra epoca, come nelle TV locali, quando si prendevano sulle telefonate in diretta senza neanche il centralino, succedeva di tutto. Chissà se fosse esistito il nostro podcast, che tipo di chiamate avremmo ricevuto? Probabilmente niente, ma va bene così.
Ma perché niente? C'è una certa...
Ah, giusto, qualche pernacchione, ecco, quello sì, sicuramente.
Come sono le pernacchie via tweet? C'è un hashtag pernacchia. Oddio, dico le cose che sono i giornalisti in televisione, queste battute... Ah, scusate ragazzi. Non so perché... Comunque la gente ci guarda e è interessata a quello che facciamo, magari non soltanto al podcast ma anche agli ottimi video di Ricky, perché abbiamo raggiunto un numero incredibile di visite che ho paura di dire, quindi faccio dire a Paolo.
Abbiamo superato i 2 milioni di visualizzazioni di video sul nostro canale di YouTube, è successo un paio di settimane fa, una decina di giorni fa, e ormai siamo ampiamente sopra i 2 milioni. Intanto che racconto com'è andata, vi chiedo di guardare il numero esatto sul nostro canale. E la goccia che ha fatto traboccare il vaso, cioè il video che ci ha fatto superare questa soglia che è davvero incredibile, è un altro dei timelapse virali di Ricky, cioè i video in cui crea dei video, delle sequenze di immagini basate sulle foto scattate dall'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale. Gli astronauti lo fanno continuamente, fotografano la vista dalla cupola della Stazione Spaziale di notte o anche di giorno. Ricky scarica tutte queste foto degli astronauti, le elabora e produce questi video a cui ultimamente aggiunge anche una colonna sonora. E quest'ultimo di cui vi ho parlato è uno spettacolare passaggio notturno sopra l'Europa, dalle isole britanniche al Medio Oriente, passando per l'Italia completamente illuminata di notte con un po' di nuvole e con ben tre pianeti nel cielo. Il solito, direi, video spettacolare e virale di Ricky, perché ormai ha superato questo video da solo più di 175.000 visualizzazioni. Quindi vi invitiamo a dare un'occhiata anche a questo video. Ce ne sono letteralmente centinaia di video come questi sul nostro canale, che potete visitare su YouTube cercando il canale di Astronauticast, appunto sul sito di YouTube.
Per quanto riguarda così questi ultimi video, che spesso mostrano o comunque fanno notare tipo i pianeti o alcune stelle, secondo me il merito grosso di questa cosa è di Kimiya Yui, che è l'astronauta giapponese adesso a bordo della stazione spaziale. Se lo seguite via Twitter, già dai primi tweet che faceva si capiva perfettamente che era un astrofilo. Infatti ogni volta che faceva una foto nei suoi commenti, nelle sue didascalie, diceva vedete il cigno, vedete Deneb, quindi c'è dei riferimenti molto specifici, e secondo me questa sua conoscenza l'ha anche, diciamo così, ha contagiato gli altri suoi colleghi a bordo, e quindi questa occasione di riuscire a beccare e questi tre pianeti vicini al sorgere del sole, tra l'altro era anche un bello spettacolo visibile da terra, se qualcheduno in quei giorni si svegliava presto la mattina poteva vedere questo curioso allineamento di pianeti, e quindi era ancora più spettacolare dallo spazio.
E poi questo video, ma anche molti altri dei timelapse che hai fatto, hanno una specie di effetto tridimensionale di profondità delle nuvole e dei dettagli visibili sulla Terra in queste foto, quindi è spettacolare anche per questa ragione, non soltanto per le belle immagini, i bei panorami, i bei paesaggi e quello che si vede nel cielo, ma anche per questa percezione quasi di tridimensionalità e di profondità della vista e dell'inquadratura. E poi tu li generi anche ad alta risoluzione, a risoluzione full HD, quindi se avete uno schermo grande vi invitiamo a guardarli anche sul vostro televisore, se avete per esempio un Chromecast o un'altra di quelle chiavette di streaming su un
sentivo nei due episodi precedenti che Marco mi aveva un po' anche spinto, così me l'ha buttata lì, di farli anche in 4K, però per il momento rimaniamo sul 2K, così riesco anche a elaborarli un po' più velocemente, poi
altrimenti ci vogliono giorni.
No, poi sì, comunque secondo me chi riesce a fruirli in 4K è comunque ancora una cerchia ristretta di persone. Comunque sto salvando tutti i settaggi in modo che se in futuro voglio farlo in 4K, in realtà l'operazione è abbastanza semplice, cioè mi basta rimportare le foto, rimportare il tipo di filtro che ho applicato, che l'ho salvato, e si tratta solo di esportarlo alla risoluzione maggiore, quindi magari per i più belli, quando avrò 48 ore di tempo nella giornata, si potranno fare anche così, abbastanza agevolmente sicuramente.
Ho visto finalmente televisione di Marco, e i tuoi filmati sono stati la demo con cui ha voluto farmi provare l'ebbrezza di questa TV enorme. È effettivamente un effetto speciale. Nel buio del salotto, con la musica che metti ultimamente, è magico veramente. Se avete una televisione grande, non enorme, se avete però la possibilità di guardare YouTube sulla televisione, fatelo, perché è... cambia completamente l'esperienza. E il numero preciso di ascoltatori, di visite, l'ho appena guardato, ma mi si è ovviamente incartato Firefox. Era 2 milioni, ormai 100 e qualcosa, 1.266. Increscendo. La cosa su cui dobbiamo lavorare, come dice Filippo in chat, certo, è il numero di iscritti. Se vi piace il canale, non limitatevi soltanto a guardarlo, fate un subscribe, va su anche quel numerino lì e automaticamente veniamo un pochino più promossi da YouTube e ne guadagniamo
naturalmente
tutti.
Se vi piacciono questi video, condivideteli.
Esponete accidentalmente, lo dico dopo. E poi ci possiamo
esporre accidentalmente alle notizie della settimana?
Ben volentieri, ben volentieri. Allora c'è un'ufficiale scelta del luogo di atterraggio di ExoMars,
sì,
Oxyaplanum.
Deciso dove si va su Marte, nel senso che è stato reso noto in questi ultimi giorni di ottobre del 2015 quale sarà la zona di atterraggio del rover della missione congiunta ExoMars, o meglio un programma di esplorazione di Marte congiunto fra l'Agenzia Spaziale Europea e l'Agenzia Spaziale Russa Roscosmos. È stato deciso che il rover di ExoMars atterrerà in una zona di Marte chiamata Oxyaplanum. Ricordiamo che il rover è il primo progettato per cercare tracce di vita o di sostanze biologicamente importanti nel passato o nel presente di Marte, quindi equipaggiato con esperimenti e strumenti pensati, progettati, ottimizzati per cercare queste sostanze, non semplicemente, anche se sarebbe comunque interessante, per uno studio geologico, per un'analisi geologica della zona di atterraggio. Questa zona, Oxyaplanum, si trova nell'emisfero settentrionale di Marte ed è una zona tropicale, per così dire, perché ha una latitudine di circa 18 gradi, quindi abbastanza vicina all'equatore, in una zona, in una fascia tropicale equatoriale intorno all'equatore di Marte. Non è lontana, rispetto alle dimensioni del pianeta, dalla zona di atterraggio, per esempio, del primo rover della NASA, il Pathfinder, atterrato ormai negli anni 90. È una zona particolarmente interessante dal punto di vista scientifico, ma anche soddisfa tutti i requisiti ingegneristici della missione. Innanzitutto si cerca di atterrare in una zona di Marte che dal punto di vista ingegneristico è raggiungibile, cioè per esempio non è troppo accidentata e soprattutto non ha dei pendii che potrebbero creare difficoltà nei calcoli e nelle valutazioni del veicolo durante la discesa. Ricordiamo che questo lander di ExoMars atterrerà sulla superficie di Marte a bordo di un veicolo di atterraggio che sarà progettato e fornito come contributo, come uno dei contributi al programma ExoMars dall'Agenzia Spaziale Russa Roscosmos. Quindi ci sono questi requisiti di raggiungibilità, poi la zona non deve essere eccessivamente accidentata per consentire al rover di spostarsi senza subire danni, e poi soprattutto c'è l'interesse scientifico. Siccome si cercano sostanze di interesse biologico, di significato biologico, si è cercata una zona che si hanno molti indizi che possa essere stata avere contenuto nel passato di Marte grandi quantità di acqua stabile. Oxyaplanum si trova in una zona di congiunzione in cui confluiscono diverse zone la cui morfologia fa sospettare che fossero dei corsi o dei bacini d'acqua, per esempio dei fiumi, delle sorgenti, ma anche dei laghi che possono quindi avere ospitato dell'acqua, avere contenuto dell'acqua per periodi molto lunghi nel passato di Marte. In queste zone si è rilevata, con osservazioni naturalmente dall'orbita, la presenza di minerali di argilla, cioè minerali di argilla che si formano in presenza di acqua. Tutta questa zona di Oxyaplanum in questi bacini che dal punto di vista geologico, dalla forma, perché stiamo parlando di quello che si osserva dall'orbita, non da tracce di acqua liquida che ormai non è più presente in superficie in queste zone, almeno in quantità osservabile direttamente dall'orbita, ma stiamo parlando della forma di queste strutture geologiche che, in base alle conoscenze che si hanno per i corsi d'acqua sulla Terra, è altamente probabile che si siano formate per la presenza o per l'effetto dell'acqua. Quindi sono zone molto ricche di sedimenti e sono anche zone molto antiche. Si sono conservate più o meno nella forma originale, con relativamente poche trasformazioni geologiche, dalla formazione circa 3,9 miliardi di anni fa. Quindi sono alcune tra le zone più antiche di Marte. Ricordiamo, Marte, come tutti i pianeti del Sistema Solare, si sono formati circa 4 miliardi e mezzo di anni fa. È importante che si siano conservate le tracce di queste zone così antiche, perché se c'è stata vita nel passato di Marte, si è formata e si è sviluppata proprio nel passato, quando le condizioni erano ancora favorevoli sia per la presenza dell'acqua sia poi per altre circostanze. Poi il pianeta si è trasformato, rendendosi sempre più ostile alla presenza di acqua e di vita, almeno in superficie. Quindi è in questo passato di Marte che si cerca di indagare. 3,9 miliardi di anni è un'epoca particolarmente importante anche nella storia del Sistema Solare, perché in quel periodo, circa 3,8 miliardi di anni fa, è finita la fase più intensa di bombardamento meteorico delle superfici dei pianeti. Quindi sono cessati gli impatti, almeno quelli più grandi, di asteroidi che formavano crateri, e da quel momento in poi sulla Terra, quindi da 3,8 miliardi di anni fa in poi sulla Terra, la vita ha potuto svilupparsi e continuare a evolversi senza essere cancellata cataclismicamente, per esempio, per impatti di asteroidi giganteschi. Dicevamo che ora le condizioni in superficie, sulla superficie di Marte, non sono più favorevoli alla presenza e allo sviluppo della vita, per esempio per l'ambiente di radiazione, ma poi anche per la scarsa presenza di acqua liquida. Per questa ragione ExoMars, il rover di ExoMars, fra i vari esperimenti di cui sarà dotato, sarà attrezzato con un trapano in grado di perforare fino a 2 metri al di sotto della superficie e di prelevare e analizzare i campioni. In questo strato, sotto la superficie, in cui eventuali tracce di forme di vita passata o, chi lo sa, anche presente, possono essersi conservate oppure rimanere ancora attive e in vita. Dicevamo che Oxia Planum è la scelta più favorevole, più interessante dal punto di vista scientifico e compatibile con i requisiti ingegneristici decisa recentemente dalle agenzie spaziali che fanno parte del progetto ExoMars. In ogni caso, la conferma definitiva di questa zona di atterraggio si avrà circa 6 mesi prima dell'atterraggio di ExoMars. Il lancio di questo rover è previsto per il maggio del 2018 e per il gennaio del 2019 è previsto l'atterraggio. 6 mesi prima verrà confermata la scelta di questa zona di atterraggio, anche utilizzando i dati di un altro componente di ExoMars. Vi dicevo che questo è un programma di esplorazione che comprende più di una missione. L'altra è quella che partirà a marzo del 2016, verrà lanciata a marzo del 2016 e immetterà in orbita intorno a Marte intanto una sonda per studiare il pianeta dall'alto, e farà atterrare sul pianeta un lander stazionario, cioè un veicolo che potrà atterrare, farà un atterraggio morbido, ma non sarà in grado di spostarsi come il rover previsto per due anni dopo, quindi per il 2018, quello di cui vi ho parlato. La sonda che rimarrà in orbita quindi verrà utilizzata, oltre che per lo studio del pianeta, e anche per una mappatura dei siti di atterraggio. Ed è anche con questi dati, anche con queste immagini dell'orbiter di ExoMars, che si avrà la conferma della scelta di Oxia Planum per iniziare l'esplorazione dalla superficie. Ma per il momento è tutto.
Schiaparelli atterrerà a Meridiani Planum, quindi Meridiani Planum sarà il primo luogo di Marte visitato da due diversi lander, giusto?
Sì, perché intanto Schiaparelli è il nome dato al lander stazionario della prima missione di ExoMars, in onore dell'astronomo ottocentesco italiano Giovanni Virginio Schiaparelli, che iniziò lo studio moderno del pianeta. E nella stessa zona è atterrato un altro veicolo della NASA, se non ricordo male, uno dei rover o Curiosity o Opportunity, se non ricordo male. Comunque sì, è una zona particolarmente interessante anche dal punto di vista scientifico e che verrà studiata appunto da questo lander.
Sai che in questo momento mi sfugge anche a me, Gusev Crater e Meridiani Planum sono i due dei due Mars Exploration Rover, ma non mi ricordo chi e dove. Tutti colti alla sprovvista.
Ormai Marte è così affollato di lander e rover che non ricordiamo più dove è atterrato uno, dove è atterrato l'altro.
Che poi guardando The Martian fanno vedere gli spostamenti del protagonista, adesso senza spoiler perché è ancora abbastanza nuovo, e viene da pensare che effettivamente ok, ci si può spostare da una parte all'altra del pianeta facendo perché il pianeta è relativamente piccolo, però alla fine dal punto di vista del non ci sono grandi masse d'acqua, di conseguenza la parte esplorabile a terra è non piccola.
È peraltro molto accidentata, quindi difficile
Opportunity da attraversare. Dovrebbe essere.
Sì, ok. Opportunity e Meridiani Plano. Mm-hmm. Sì, no, è effettivamente un lander stazionario, forse Meridiani era... Gusev sarebbe stato troppo roccioso, però non sono speculazioni. Ne avete visto, no, campagna di NASA per quanto riguarda la a traino del film The Martian, The Journey to Mars, e tutta questa gran fanfara sul ruolo dell'Agenzia Spaziale Americana per andare su Marte, quando forse non esiste neanche un modo per andare in orbita, quasi. Non sarà così per molto, perché per la prima volta in 40 anni un mezzo in grado di avere un lanciatore in grado di avere uomini a bordo ha superato la Critical Design Review.
Vabbè, così in maniera contingente ne aveva già parlato anche Marco durante la prima puntata della stagione 9, e anche se non ero presente tra di voi, comunque condivido tutte le considerazioni che abbiamo fatto. Stiamo parlando di un progetto che è un pachiderma, abbiamo proprio usato questo termine, e quindi ha i suoi tempi, però come giustamente Mike ha fatto notare e come giustamente Alberto Zampirone, il nostro caporedattore, ha scritto sull'articolo che vi andrò velocemente a raccontare, insomma l'aver superato la Critical Design Review è una milestone molto molto importante, non solo per che, come diceva Mike, di fatto era dalla validazione dello Space Shuttle che non veniva superato una Critical Design Review per un lanciatore man rated. Ma anche
non
perché
è anche effettuata in realtà.
Beh, in effetti sì, però magari tipo pensando, non so, prima a Constellation, poi vari Ares, insomma si stava cominciando, cioè, però la Critical Design Review, cioè, era una cosa che non si è neanche sfiorata, mentre in questo caso insomma questa milestone è importante proprio perché di fatto viene congelato il design del lanciatore, così che si può fare focus sulla produzione, insomma non c'è pericolo che qualcuno vada a variare banalmente o la forma o insomma le caratteristiche macroscopiche di questo razzo. Insomma, non accade quello che normalmente accade dove lavoro io, l'azienda che faccio io facciamo mobili da bagno e la Critical Design Review non c'è mai, perché quando chiedo al mio boss siamo sicuri che la forma definitiva, sì, poi il giorno dopo non è, Non è così. Vabbè, chiusa questa parentesi.
Tac, ti mettono un booster aggiuntivo sullo specchio.
Sì, una gamba in più nel mobile e mi varia tutta il coefficiente di spinta, eccetera. Comunque, allora, come l'abbiamo congelato questo SLS, questo Space Launch System? Più o meno le cose le avevamo già viste, però mi sembra giusto ricapitolare. Alla fine ci saranno tre configurazioni, tre block, come si dice spesso in questi casi. Il primo, che è il block 1, sarà in grado di portare in orbita 70 tonnellate. E ecco, questa è la figura che ci sta facendo vedere Mike prontamente. Stiamo parlando del disegno più a sinistra. È il più piccolino, tra parentesi, perché comunque si tratta di un oggetto che è veramente imponente. Di tutti questi tre block, la parte centrale, cioè quello che si chiama core stage, rimane uguale ed è formato da un cilindro del diametro di 8,6 metri, alto circa 60. In pratica è un grosso serbatoio per il contenimento del propellente criogenico, che vi basta anche guardarlo, ricorda chiaramente tipo l'external tank dello Space Shuttle. Mentre sotto sarà spinto da, guarda caso, quattro motori che sono direttamente derivati dallo Space Shuttle, anzi sono gli stessi perché sono gli RS-25 e sono solamente leggermente potenziati, quindi sono un po' più performanti rispetto a come ce li ricordavamo, diciamo, nelle ultime missioni dello Space Shuttle. Quindi ancora una volta capite che tutta questa architettura è direttamente collegata allo Space Shuttle. Pensate anche che le varie facility, i vari punti in cui NASA assemblerà e costruirà questi componenti, di fatto sono gli stessi dello Space Shuttle. Il core stage, ad esempio, sarà insomma assemblato a Michoud a New Orleans in Louisiana, mentre non so, il reparto propulsivo sarà sviluppato, comunque ci sarà la supervisione del Marshall Center in Alabama. Insomma, sono tutte quelle facility, quegli stabilimenti che abbiamo sentito nominare mille volte durante lo Space Shuttle. Il blocco 1 cosa ancora? Ha i booster laterali, che sono anche questi figli della... cosa importante, sia il core stage sarà costruito totalmente da Boeing, mentre i motori, che sono gli stessi sono gli stessi motori principali dello Space Shuttle, quindi rimangono alla Aerojet Rocketdyne, mentre dicevamo i booster sono sempre di ATK, però anziché essere booster a 4 segmenti sono potenziati, sono diventati booster a 5 segmenti. E c'è già stato un test statico del booster a 5 segmenti, potete andare a scaricare il video su internet, vedrete questo booster sdraiato che funziona per il tempo prestabilito, e quello che si è voluto validare in quel test, insomma, che la spinta sia costante durante tutto il regime di funzionamento. E sopra al core stage abbiamo quello che si chiama ICPS, Interim Cryogenic Propulsion Stage, che è un componente che sarà presente solo nelle primissime due missioni dell'SLS, la prima senza equipaggio e la seconda con equipaggio, che deriva direttamente dal Delta Cryogenic Upper Stage, quindi è già utilizzato per i lanci del Delta 3 e del Delta 4, ed è dotato di un motore RL10, solo uno. Ma passando al block 2, la grossa differenza la farà proprio questo componente qua, questo componente, cioè l'Interim Cryogenic Propulsion Stage sarà sostituito con quello che si chiamerà EUS, Exploration Upper Stage, che si tratta di un altro, in realtà di un altro serbatoio, che alimenterà questa volta non un unico motore RL10, ma quattro motori RL10, che in totale porterà la capacità di carico di questo vettore da 70 tonnellate, che vi avevo accennato prima, alle 105 tonnellate, scusate. E il razzo in questa configurazione diventerà più alto, raggiungerà i 110 metri, quindi diventerà in tutto e per tutto paragonabile all'imponente Saturno 5. E la configurazione Block 1B, come si vede nella figura, in realtà ha due, diciamo, sfumature, alla configurazione Crew, quindi con, insomma, Orion e il suo modulo di servizio e tutto quello che gli serve per, insomma, alloggiare gli astronauti per un periodo più lungo di tempo durante una missione, oppure la versione cargo, in cui tutta la parte sulla sommità del razzo sarà ricoperta da un semplice fairing, non ci sarà più ovviamente la torre di fuga, che sarà dedicata solamente al cargo. Infine il blocco 2, che potrà sollevare ben 130 tonnellate, e questa spinta ulteriore sarà garantita grazie a quelli che si chiamano Advanced Booster, che non saranno più booster allo stato solido come siamo abituati a conoscerli, ma si passerà a booster allo stato liquido. Interessante che all'inizio, quando si iniziava a parlare, insomma, di questo sistema, di questo vettore, questo SLS, all'inizio c'era una grossa diatriba, ma saranno booster solidi, saranno booster liquidi, alla fine coesisteranno di fatto tutte le due architetture, con l'impiego dei booster liquidi molto molto potenti nella versione Block 2, che nella figura è rappresentata, sarà prettamente utilizzata per missioni, per carichi cargo molto 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 pesanti. Quindi possiamo pensare a missioni al di fuori dell'orbita terrestre, missioni scientifiche di alto profilo, e perché no, parlavamo di The Martian, mandare insomma i componenti più pesanti su Marte utilizzando questo vettore. A chiudere questa notizia, che insomma l'aspetto che magari ha uno come me, che è amante dell'aspetto grafico, è che insomma rispetto ai rendering precedenti il razzo ha cambiato veramente, insomma, impatto visivo, se vogliamo dire così. Prima era completamente bianco, invece si è deciso di tenere il core stage dello stesso colore della schiuma isolante dei serbatoi, proprio come accadeva nello shuttle, che molto probabilmente sarà dovuto a una questione di peso, esattamente come lo Space Shuttle, che nel primo lancio, se vi ricordate le immagini, vedevate l'external tank completamente bianca, poi si è preferito risparmiare tutti i chili di peso della vernice per alleggerire.
Quindi hanno scelto mentre il tema molto scuro per il core stage, come nelle app.
Esatto, come il Sol o come il Sol nel nostro forum, quando esisteva ancora il tema scuro.
Quindi tu saresti in grado di dire il colore in esadecimale
dell'arancione?
Sì.
No, non lo so. E questa è la foto che ha fatto vedere Mike, invece, di come era rappresentato nel rendering precedente. Mentre l'idea è molto molto carina di verniciare i due booster con una sorta di doppia ala, doppia fascia a forma di ala, che se si vede, se si guarda il razzo dal di fronte, ricordano un po' insomma il profilo delle ali dello Space Shuttle, quindi probabilmente una scelta dovuta per anche commemorare il glorioso Space Shuttle che ci ha fatto sognare per un trentennio.
Ma in Kerbal Space Program la fanno la critica al design review? C'è?
Ma io vedo che puoi attaccare pezzi e lanciare senza grossi problemi, soprattutto le tempistiche sono diverse.
Prima o poi dovrò provarlo seriamente questo Kerbal. Non mi ci sono mai cimentato. L'ho provato una volta, non partiva sulla mia macchina. C'è stata una bella discussione sul forum sulla ragione della colorazione particolare del Saturno 5, che era simile a quella dei primi rendering del SLS, e ovviamente oggi si può risparmiare sulla vernice. All'epoca non era soltanto una questione estetica, ma era anche una questione pratica, utilizzando il pattern della colorazione per stimare con teleobiettivi la rotazione, l'assetto del, del veicolo o quando era ben lontano dalla rampa,
sì,
di lancio.
Erano dei marcatori, dei punti di riferimento su cui eventualmente si potevano fare delle misure utilizzando le riprese cinematografiche, per esempio per calcolare la velocità di rotazione o la velocità lineare, insomma.
In tempi recenti l'abbiamo potuto vedere ad esempio anche nel lancio di test di Ares 1X, che aveva dei marker di questo tipo. O comunque non è è abbastanza normale che per questo tipo di missioni si utilizzino dei pattern riconoscibili, forse anche con il primo volo di test di Orion c'erano i paracadute che avevano un pattern differente, proprio perché così semplicemente guardandoli si può capire qual è il paracadute 1, 2, 3 e dire, e se si nota un problema si sa già subito è stato il paracadute 1, senza dover fare insomma analisi più dettagliate, più complicate, se vogliamo.
Chiaramente per un paracadute di qualche colore le varie componenti dovranno essere, quindi è fattibile. Invece un vettore va dipinto, e quello potrebbe essere un trade-off che non si vuole raggiungere. E insomma, si tratta anche poi di è vero che la vernice è un sottile strato, ma abbiamo appena detto che le dimensioni di questo vettore sono particolarmente imponenti.
Poi comunque vedremo, perché da quegli al lancio comunque ce ne passa ancora del tempo.
Ricordiamo quindi. Che nel caso dello shuttle, dicevo, evitando di dipingere il serbatoio esterno si risparmiavano diverse centinaia di chili di vernice, quindi avere diverse centinaia di chili in più di carico utile o di propellente era una differenza significativa.
Sono sicuro che ne abbiamo parlato sul forum, però perché era bianco il serbatoio dello shuttle nei primi lanci? Non credo fosse solamente una questione estetica, però non c'era nessun pattern.
Forse anche ragioni termiche, il colore.
Sì, per...
Scaldandosi di meno, probabilmente il boil-off è inferiore, si sprecava meno carburante forse. In fase di riempimento, ma questo lo dico io da assolutamente profano, è una mia...
No, è quello che era venuto in mente anche a me, però penso che, non so, di termodinamica capisco veramente poco, ma è un gigantesco serbatoio ricoperto da una schiuma isolante termica, il colore di un sottile strato o la mancanza di questo sottile strato non... O non ha un impatto, o questo impatto è talmente evidente e misurabile che la scelta dovrebbe essere abbastanza chiara prima di arrivare al lancio. Invece hanno fatto alcuni lanci prima di scegliere di non dipingere più i tank esterni. Ma sicuramente sul forum ne abbiamo parlato, però bisogna andare a cercare nelle illimitate pagine di forumastronautico.it. Io mi faccio sempre prendere da diversi stati d'animo. Ogni tanto penso, ok, SLS, gigante fatto per tenere in piedi, come direbbe qualcuno sul forum, l'industria
spaziale,
storica,
statale, pubblica.
No, ma quella tradizionale, le aziende che hanno seguito il programma spaziale americano con tutti i vari programmi manned fino ad arrivare allo shuttle, e che con l'appensionamento dello shuttle magari hanno visto perdere grosse commesse pubbliche. In realtà in questo momento mi piace l'idea di un vettore che è sfrontatamente potente confrontato con tutto quello che è disponibile al giorno d'oggi, che è stato disponibile nell'intera storia dell'astronautica. Ed è anche interessante vedere che costi quello che costi, resta comunque una piccola cifra nell'intero budget del governo federale americano. È interessante vedere che si usi anche questa opportunità per fare un qualcosa di particolarmente potente e orientato ad andare su Marte, che poi ci si arriverà con un'architettura basata sull'SLS, se si prenderanno delle scorciatoie, se l'industria troverà magari altri modi per arrivare su Marte, staremo a vedere. Chi vuole andare su Marte è decisamente Elon Musk, lo ripete più volte, ma come tante cose che dice Elon Musk, bisogna anche fargli un po' la tara tra il carattere sognatore del personaggio, un po' il carattere del venditore Musk, del suo ruolo nel marketing di SpaceX, quantomeno dell'immagine di SpaceX, perché non è soltanto marketing. Abbiamo parlato in passato della sua volontà di arrivare a Marte. A un certo punto aveva addirittura detto che non ci sarebbe stata una IPO, una come si dice, un'offerta di pubblica di acquisto, un collocamento in borsa di SpaceX fino a quando non sarebbero arrivati su Marte. Però anche quando non si parla di Marte ci sono annunci particolarmente
audaci,
velleitari, e c'è audaci. C'è stato l'anno scorso a gennaio l'annuncio di questo progetto di una flotta di 4.000 satelliti in orbita medio-bassa a 12.000 km, a 1.200 km, che avrebbero fornito un accesso a internet a praticamente copertura globale. Non era soltanto una cosa di SpaceX, c'erano anche stati altri player che avevano fatto annunci simili. La questione per quanto riguarda SpaceX sembrava particolarmente realistica con l'annuncio dell'apertura di un impianto di tradurmi dall'inglese a Seattle per la produzione di satelliti. Adesso pare che invece il presidente di SpaceX, che non è Elon Musk ma è Gwynn Shotwell, diciamo che ha messo un po' il piede sul freno per quanto riguarda quel progetto, quantomeno ha detto che non è un progetto su cui SpaceX ha particolare focus al momento, che non stanno investendo particolarmente in quella direzione. Credo che sia anche una mossa per riportare l'attenzione del mercato che guarda SpaceX nel quello che è attualmente il suo core business, che è il lancio di satelliti in orbita bassa con la versione attuale del Falcon 9. Adesso è quella la cash cow da mungere per riuscire ad avere un magari anche più budget per andare a impegnarsi in progetti più complicati. Il fallimento del lancio del Falcon 9 quest'estate, in una delle missioni di rifornimento della stazione spaziale, ha messo un freno alle ambizioni di SpaceX. Non ci sono stati particolari problemi, a meno che siano pubblici, nel procurement di clienti, quindi non hanno perso clienti. C'è sempre un forte backlog di lanci da fare, ci sono lanci prenotati per anni e anni. SpaceX tornerà a lanciare il prossimo dicembre con un lancio per Orbcomm, che ha in orbita una flotta di piccoli satelliti per comunicazioni dati machine to machine, quindi non per telefoni, non per end user, ma semplicemente per spostare dati da diversi terminali a terra. Viene utilizzato per ad esempio il tracking di veicoli, cose di questo genere. E curiosamente Orbcomm è stato uno dei primi, se non ricordo male, clienti di SpaceX, con anche un lancio fondamentalmente fallito. Se non sbaglio era un carico secondario di un lancio di una Dragon, e per poter portare a termine la missione della Dragon non hanno potuto rilasciare gli Orbcomm nell'orbita corretta. È interessante che Orbcomm continua a dare fiducia a Falcon 9. Non è come dire il panettiere sotto casa mi ha fatto il pane che non era buono ieri e quindi non ci vado più. Non ci si può così cambiare fornitori così facilmente quando ci sono le complessità dell'industria spaziale. Però è interessante vedere che il ritorno al volo di Falcon 9 è uno dei primissimi clienti. Stiamo a vedere questa storia dei 4.000 satelliti in orbita. A me piaceva tanto, mi piaceva immaginare il cambio radicale di gestione delle operations di satelliti, di una flotta così grande di satelliti che non assomiglia a nient'altro che esiste al momento in orbita, e vediamo dove si arriverà. Però il capo, che non è necessariamente Elon Musk, ha detto non è il momento di spingere in quella direzione. Non è ancora arrivata questa notizia su forum su astronautinews.it, ma probabilmente ne discuteremo sul forum e potrebbe anche arrivare come notizia su Astronautinews. Però, visto che abbiamo raggiunto l'interludio della puntata, dobbiamo ringraziare i nostri articolisti che, a parte questa notizia che ho letto casualmente su spacenews.com, è stata rimbalzata da vari siti web, i nostri articolisti hanno riempito anche questa settimana di notizie Astronauti News per la nostra e la vostra educazione astronautica. Sapere che cosa succede nello spazio in italiano è un privilegio, specialmente per chi magari non parla l'inglese o non parla il russo, così ci mettiamo sicuramente più persone nel calderone dei lettori di Astronauti News. È sicuramente una risorsa importantissima, e grazie ai nostri articolisti che in maniera completamente gratuita e completamente volontaria aiutano Astronauti News a essere una delle punte di diamante dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Se volete aiutare l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio e non siete articolisti ma siete magari dei lettori, il modo migliore è farci sapere innanzitutto che vi piace quello che facciamo e quello che ISA realizza nelle sue varie emanazioni, ma lo potete fare lasciandoci un commento, generando un po' di hype intorno ai nostri articoli e condividendoli con i vostri amici, esponendo i vostri amici accidentalmente all'astronautica, così che magari avremo qualche amico in più a condividere.
O magari
la
condividendo
passione.
I nostri video, i nostri timelapse, quelli di Ricky.
Parlavo di Astronauti News, ma ovviamente il canale Astronauticast è una delle emanazioni di ISA.
Oppure iscrivendovi al canale di YouTube, come aveva detto prima.
Scusa? È vero, condividendo o iscrivendovi e facendo...
Insomma, tutti i bottoni che vedete, cliccate, condividete...
Non si rompe niente, non abbiate paura. L'altro modo per aiutarci a diventare soci dell'Associazione Italiana per l'Astronautico e lo Spazio o fare una donazione sfruttando i vari bottoncini PayPal sparsi sulle nostre presenze web, abbiamo l'estrazione delle donazioni del mese di ottobre inviate da Marco giusto prima di partire, e vediamo un po', abbiamo Davide che è con una donazione pseudo ricorrente, non dobbiamo ancora risolvere il suo problemone con PayPal, di 5 euro, Salvatore, Denis e Gianpietro. La maggior parte sono donazioni ricorrenti, che semplicemente significa avere un pagamento automatico che PayPal automaticamente invia ogni mese per simboleggiare il vostro supporto a ISA. Vedetelo come, dice sempre Marco, l'iscrizione, l'abbonamento a una rivista, più o meno l'ordine di grandezza del prezzo è quello lì, e poi c'è Salvatore, che ho menzionato prima, che invece è un nuovo socio ISA. Stiamo un pochettino ripensando il sistema di tesseramento, perché adesso sembra un po' difficile giustificare l'iscrizione a ISA con l'anno che è praticamente agli sgoccioli. Non che ci sia nulla di tangibile che vi viene dato e di cui potete fruire solamente per alcuni mesi. Se vi iscrivete oggi a ISA siete soci per il 2015, e il 2015 è quasi finito, e poi nel 2016 torneremo a battere cassa, ma stiamo comunque pensando a diverse soluzioni per scaglionare le iscrizioni o far valere l'iscrizione fatta verso la fine dell'anno anche per l'anno successivo, cose di questo genere. In parallelo a questo cercheremo di razionalizzare la spedizione delle tessere, così da non deludervi più e farvi chiedere se il postino si è rubato la vostra spilla e la vostra tessera dell'associazione, o se noi ce la siamo dimenticata. Nessuna delle due di solito è vera, semplicemente è la logistica di spedire una sola tessera magari verso la fine dell'anno, perché una sola persona si è iscritta nelle ultime mesi o giù per di lì. È complicato, immaginatevelo. E cercheremo di, l'abbiamo promesso nelle ultime puntate, ma ci tengo a ripeterlo, cercheremo di risolvere anche questa faccenda. Non abbiamo, se non sbaglio, fan mail di sorta, quindi riempio anche questa casellina della nostra checklist e proseguiamo con le nostre rubriche.
O abbiamo fan mail? Non abbiamo fan mail e possiamo proseguire con la checklist.
Molto bene, allora la prima
è... Ma l'unica cosa che posso dire velocemente, ringrazio non tanto fan mail ma anche chi commenta il canale di Facebook, che ultimamente lo sto seguendo io, e insomma ci fa piacere avere anche questi feedback assolutamente positivi, ma quindi continuate così.
E mentre eri in vacanza si è sentita la mancanza della presenza Facebook? Purtroppo è una di quelle cose che segui tu.
Capita, portate invece, pazienza che riprendo anche con i video, ovviamente.
Io invece gestisco i commenti su YouTube, e in particolare i commenti, i video più commentati sono i timelapse di Ricky, vengono visti in tutto il mondo perché abbiamo detto sono virali, hanno centinaia di migliaia di visualizzazioni. Un commento tipico è qualcuno che scrive tutto maiuscolo fake con un punto esclamativo perché pensano che siano video generati in computer grafica.
Troppo belli per essere veri, come si dice. La rubrica più amata e più attesa, anche lui è troppo bello per essere vero, è il nostro nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
La corsa allo spazio e alla Luna, la conquista della Luna negli anni 60 venne vinta dagli Stati Uniti con il programma Apollo. Ma negli anni 70 la leadership spaziale passò all'Unione Sovietica, che cominciò a mettere in orbita una serie di stazioni spaziali ed acquisire una lunga esperienza sia nella costruzione e gestione di questi grandi veicoli abitati, sia nelle missioni di lungo periodo. E quando all'inizio degli anni 90 arrivò il momento di collaborare tutti insieme con una serie di partner internazionali, a cominciare dagli storici rivali della Guerra Fredda, cioè gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, alcuni di questi partner si resero conto di avere poca o nessuna esperienza con le stazioni spaziali o addirittura con il volo umano. Da parte della NASA, che aveva costruito una sola stazione spaziale, lo Skylab, negli anni 70, venne l'esigenza appunto di conoscere meglio questi veicoli, di acquisire proprio esperienza operativa nel mandare degli astronauti a bordo di questi veicoli in missione di lunga durata. E cominciarono a fare con l'Unione Sovietica un accordo, quindi, per un programma congiunto chiamato Shuttle Mir, in cui nell'arco di poco più di una mezza dozzina di missioni gli Space Shuttle della NASA si agganciarono alla stazione spaziale Mir, portando degli astronauti americani in missioni sulla Mir, ma consentendo anche a cosmonauti sovietici di partecipare a missioni sullo shuttle. Quindi uno scambio reciproco di conoscenze, di attività e di opportunità. Si andò sulla Mir in quel periodo, quindi stiamo parlando di un programma svolto tra il 1994 e il 1998, perché a quell'epoca, dopo l'accordo del programma della Stazione Spaziale Internazionale all'inizio del decennio, la Mir era l'unica stazione spaziale in orbita e operativa. E anche dall'altra parte dell'oceano, l'Europa, con l'Agenzia Spaziale Europea, si rese conto non solo di non avere esperienza sul tipo specifico di veicolo, cioè sulle stazioni spaziali, questi grandi veicoli abitati, ma neanche di avere grande esperienza con il volo umano, cioè con i propri astronauti. Allora anche l'ESA stabilì un programma di collaborazione simile con l'Unione Sovietica, chiamato in questo caso Euromir, in cui vennero selezionati due astronauti dell'ESA per partecipare ad altrettante missioni sempre sulla stazione spaziale Mir. Questi astronauti furono i due tedeschi, il primo Ulf Merbold e il secondo Thomas Reiter. Merbold volò nella missione Euromir 94 nel 1994, una missione di circa un mese sulla Mir, e successivamente nel 1995 fu la volta, nell'ambito del programma Euromir pensato per far acquisire all'ESA esperienza con questo tipo di missioni e questo tipo di veicoli, volò appunto Thomas Reiter, che oggi ha un ruolo importante a livello dirigenziale nell'Agenzia Spaziale Europea. Proprio nell'ambito della missione di Reiter, quindi nel 1995, venne stabilito un importante primato per l'Agenzia Spaziale Europea, perché il 25 di ottobre del 2015, e questo è lo spunto che mi ha dato l'opportunità di parlare del programma Euromir, quindi quasi esattamente 20 anni fa, perché oggi è il 29 di ottobre, Thomas Reiter fece la prima passeggiata spaziale di un astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea. Fu il primo dell'ESA a fare questo tipo di attività extraveicolare, nell'ambito della quale, insieme con il cosmonauta Sergei Avdeyev, installò alcuni esperimenti all'esterno della stazione e ne recuperò alcuni altri che erano stati esposti tempo prima per essere messi essere esposti nell'ambiente spaziale. Quindi sono passati 20 anni dalla prima attività extraveicolare di un astronauta dell'ESA, e le più recenti sono quelle che abbiamo seguito di nuovi astronauti della classe del 2009, quindi del gruppo di cui fa parte anche la nostra Samantha Cristoforetti. Ha iniziato nel 2013 Luca Parmitano e poi anche Alexander Gerst nella missione successiva dell'ESA, quindi nel 2014 ha fatto una passeggiata spaziale. Questi due programmi, Shuttle Mir ed Euromir, hanno dato la possibilità ai partner occidentali di fare esperienza, ma hanno dato qualche cosa di più anche al partner russo e in generale a tutti i componenti di questo progetto, cioè la capacità, hanno iniziato a insegnare a collaborare, a lavorare insieme per la gestione di un programma e di una serie di veicoli così complessi, e il risultato è ancora operativo ed è la Stazione Spaziale Internazionale, che ha i partner originari più il Giappone e il Canada, e le basi di questo programma, di questa collaborazione dal punto di vista tecnico, operativo e gestionale sono state date proprio con i programmi Shuttle Mir ed Euromir. Anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo per la solita area storica dello spazio e dell'attività spaziale. Marco si sarebbe già speso in riverenze verso il direttorissimo Thomas Reiter.
In perché attualmente lo facciamo appunto il boss di Marco e non solo di Marco.
No, avrebbe usato qualche espressione di ossequio in tedesco, quindi Mike
avrebbe detto com'è umano lei in tedesco.
No, guarda passo. Ma il fatto è che in Germania penso che Thomas Reiter nessuno se lo ricordi, al di fuori ovviamente della cerchia degli appassionati, ma per qualche motivo Ulf Merbold, se uno dice astronauta, forse adesso pensano a Gerst perché è ancora fresco nella memoria, ma per qualche motivo è il primo a cui
pensano anche a Gerst, perché ormai sembra che quasi non possa uscire più di casa, è diventato talmente popolare che lo fermano per strada.
Ma è un rischio. È un rischio che si corre. Probabilmente non è il motivo per cui la maggior parte degli astronauti diventano astronauti. La fama non credo che sia tra i desideri di quasi alcuno degli astronauti. Abbiamo due link della settimana. Abbiamo parlato prima della differenza tra i concept e i rendering di SLS, come erano diversi rispetto a come poi la critica del design review li ha finalizzati, e come magari poi, per quanto il design sia principalmente congelato, potrebbe anche esserci qualche ulteriore differenza sull'hardware che poi andrà a volare, o perché no, le differenze che ci saranno nell'evoluzione negli anni, se il programma ovviamente proseguirà per un periodo paragonabile, se non superiore, a quello dello Space Shuttle. Ma in questo caso si parla, con questo link della settimana, di concept per lo Space Shuttle. Non si tratta di progetti, ma semplicemente di rappresentazioni artistiche di come lo shuttle veniva immaginato durante la sua fase embrionale. E sono particolarmente interessanti.
Hanno questo look vintage.
Questo mi piace particolarmente. Al di là di quello, questo mi piace perché vediamo se Ricky coglie che cosa sto pensando io quando vedo questo modello. No, ok. Sono soltanto io che vedo vedo uno Star Destroyer.
Ah, ok. Sì, certo. No, assolutamente sì, ero qua che pensavo
a qualcosa di più. No. Era telefonata, scusa. Ci manca soltanto anche il We Break For Nobody Here.
Esatto.
E poi abbiamo anche la versione Spaceballs.
Spaceball, esatto.
Beh, vediamo un po' qualcuno degli altri. Questo somiglia un po' a... C'è un altro concept recente di qualcosa che assomiglia un po' a questo? O ricordo male io? No, è quello di... Sono molto fantascientifici. Questo sembra un po' quello di... come si chiama, Ricky? Ce l'avevi nell'immagine sul forum per un sacco di tempo. Forse ce l'hai ancora. Quello del film Avatar. No?
Lo shuttle di Avatar?
Un pochino, no?
Ma anche no! No,
ok, va bene. Per chi ci sta ascoltando soltanto in audio, abbiamo ovviamente il link della settimana, li trovate su astronauticast.com. Nell'articolo che accompagna ogni puntata ci sono i link a tutte le notizie di cui discutiamo, più le immagini. I link della settimana di solito sono video o immagini, o ad esempio infografiche. Vero, Paolo?
Recentemente, proprio in questi giorni, è stato pubblicato un libro di carta che si chiama Cosmos, The Infographic Book of Space, quindi raccoglie, deve essere un libro illustrato con una serie di infografiche sullo spazio, ma alcune di queste infografiche sono interattive. Quindi sono disponibili su pagine web e sono molto interessanti, riguardano il volo spaziale con equipaggio. In particolare ve ne segnaliamo due. La prima mostra la distribuzione geografica dei luoghi di nascita di tutti gli astronauti che sono stati nello spazio da Gagarin in poi, quindi una mappa con dei puntini sulle città, sui luoghi di nascita. È interessante e curiosa da consultare questa mappa, e potete divertirvi a vedere per esempio i luoghi di nascita dei nostri astronauti. Quello in Sicilia è facile da riconoscere, per esempio è Parmitano. A Milano,
quello vicino a Modena, non sono io.
Cheli, quello dalle parti di Genova è Franco Malerba. Milano è affollata perché ci sono ben due astronauti nati lì, quindi Paolo Nespoli e Samantha Cristoforetti. A Roma invece ci sono Roberto Vittori, e dalle parti di Roma sto dimenticando qualche altro astronauta italiano. Dovrebbero esserci più o meno... Ah, ecco, Guidoni.
Guidoni l'hai detto, scusami.
Guidoni
che non stavo...
è okay. un po' più a nord, adesso non riesco a...
No, Vittori è, Viterbo,
allora,
credo,
quello,
quindi,
sì, quello più in alto, quello più a nord è Vittori,
non c'è scritto,
e sì, ed è Guidoni che è a Roma, quindi abbiamo ricordato tutti, credo.
Appena sotto il Trasimeno.
Infatti, vedo sulla mappa la presenza.
Ma non era... Non...
Dicevi, Mike?
Ah, infatti, ma bisogna zoomare parecchio, che bisogna zoomare parecchio per trovare anche un pallino azzurro dentro a Roma, non soltanto un pallino verde che rappresenta International Astronauts, dove c'è un astronauta americano nato a Roma, ne abbiamo parlato altre volte, che è Michael Collins.
E scusate se poco.
Perché aveva il padre che era, se non ricordo male, militare o diplomatico a Roma e quindi la famiglia era lì. E l'altra infografica invece è una timeline delle missioni con l'equipaggio. Quindi inizia con la missione di Gagarin, una timeline che può scorrere orizzontalmente. La cosa interessante da notare è che nelle prime missioni i segmenti che rappresentano la lunghezza proporzionale al tempo sono veramente corti, mentre ai giorni nostri molte delle missioni, la maggior parte, sono missioni di lunga durata proprio sulla stazione spaziale, quindi i segmenti sono più lunghi. Anche qui una timeline ricca di storia e di curiosità. Cliccando ciascuna di questi segmenti delle missioni si hanno delle informazioni aggiuntive sul nome dell'astronauta, l'anno di nascita, le missioni complessive, e poi ci si può spostare alla precedente, insomma un'infografica molto bella e interattiva che vi consigliamo di visitare, di consultare.
Ah, vero, ci si può muovere da una all'altra. Io che diventavo matto a cliccare queste piccolissime striscioline che rappresentano le prime missioni, e poi andando avanti cominciano a diventare già più cicciottelle. Interessante vedere come anche le missioni lunari non sono particolarmente lunghe, se paragonate alle missioni di alcune settimane delle Gemini appena prima, e poi si cominciano a vedere le lunghe durate con quasi un mese con le prime Salyut. E poi si tratta
Sì, le missioni
di
Apollo un paio di settimane.
Segmenti che coprono quasi metà dell'anno, come le missioni attuali, ma si trovano anche quelli più lunghi di un anno, no? Eccoli qua, cercavo. Musamanarov, Titov, vediamo un po'.
Spesso Samantha Cristoforetti, negli ultimi interventi che ha fatto nei vari post flight tour, nelle varie tappe, dice spesso che rivolgendosi ai più giovani: sapete che voi siete nati da quando siete nati comunque c'è sempre stato qualcuno nello spazio, quindi da questa tabella si capisce bene questa cosa.
Sì, perché non c'è uno spazio in cui si può tirare una riga verticale. No, effettivamente c'è questo spazio vuoto tra il 99 e il 2000. Quindi non c'è, per esempio, non c'era nessuno in orbita durante il capodanno del millennio.
Quindi dall'inizio, dai primi del 2000, dai primi mesi del 2000, la stazione spaziale è permanentemente abitata.
Non avevano tenuto giù lo shuttle per sicurezza per il Millennium Bug? Mi ricordo.
No, quello era vero per ogni capodanno. Si cercava di evitare di essere in volo durante il cambio dell'anno, perché penso che non si sia fatto mai del testing vero sul comportamento dei software di bordo in volo a cavallo del cambio di data. Mi sorprende, ma è così. Effettivamente è un po' difficile capire esattamente da questo grafico. Sicuramente è possibile trovare l'informazione altrove, ma è difficile trovare il momento in cui si è stati costantemente nello spazio. Probabilmente sì, alla fine del 2000, verso la fine del 2000, con Gizenko, Krikalev e Shepard, che erano appunto Expedition 1. Già, decisamente sì, la stazione spaziale ha sancito un momento in cui non abbiamo mai avuto un gap. Ci sono parecchie missioni brevi. Ah, ecco, tutte le missioni shuttle, è vero. Scusate, mi sono un po' perso dietro questo link della settimana.
Le missioni shuttle, buttiamo lì e
andiamo a casa.
Di Soyuz.
Esatto, è vero, c'erano anche le missioni di scambio dell'equipaggio con qualcuno che stava in orbita per solo una settimana. Sono...
Da non confondersi con le missioni di scambisti, che sono un'altra cosa.
Che parte, si vede proprio la fine dello shuttle con la fine di queste
segmenti
striscioline, se non queste brevi missioni taxi. Bellissimo questo link, Paolo, grazie di averlo condiviso. Mi piace, sono una persona non grafica, nel senso come no, sboccato, no? No, non grafica come Ricky, che ha sensibilità grafica e artistica. A me piace semplicemente la visualizzazione dei dati.
No, comunque, no, sempre per l'angolo che se ne frega, devo ammettere che io non ho mai avuto, non sono mai stato bravo a realizzare delle infografiche. Ci ho provato qualche volta in qualche ambito, però poi dopo... vengono sempre fuori delle robe complicatissime che insomma, il bello dell'infografica è il fatto di essere semplici e riuscire a far arrivare tante informazioni.
Bene, allora continua con i timelapse
in un'occhiata, invece poi tendo sì, esatto.
Bene, dunque, se non sbaglio e se il Trello non mi inganna, abbiamo raggiunto la fine dell'episodio, anche se pensavamo che in tre, con una piccola un piccolo Apollo, era difficile arrivare alla fine. Non è vero, perché abbiamo fatto le puntate in tre molte altre volte, e anche in due ce l'abbiamo fatta. Vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana, direi, il 5 di novembre. Chi ci sarà, chi non ci sarà, dipende, e lo scopriremo avvicinandoci alla puntata. Se voi volete sapere se la puntata avrà luogo oppure no, contiamo di diventare un pochino più regolari. Potete seguire ovviamente la pagina Google Plus, la pagina della diretta su astronautica.com/live e Facebook. Paolo ci raccomanda sempre di visitare il forum astronautico, ma lo facciamo nel giro dei saluti. Cominciamo allora in ordine inverso rispetto a prima.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e come dicevi ricordo che fino alla prossima puntata potete continuare a seguirci, a partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E da Modena c'è Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, è stato un piacere ritornare nell'equipaggio Prime e ci sentiamo presto per la prossima puntata. Ciao a tutti.
È stato un piacere riaverti nell'equipaggio. Io sono Michael Sacchi da Monaco e vi do appuntamento alla settimana prossima, e fino ad allora ad Astra.